Signori, attenti a quei due, Meassa e la Rosciani, con due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Quanto ci piace parlare di cose da ricchi.
Da molto ricchi. Beh, in realtà però questo non è proprio un parlare di cose da ricchi, perché quello che si riuscirà a ricavare dalla vendita di questo Stradivari, di cui abbiamo sentito il suono, purtroppo...
Anche se non sappiamo se è esattamente questo.
No, Marco Lombardo ha cercato, ci sono delle incisioni di questo violino, che è il violino Joachim Ma, e potrebbe essere proprio questo.
Adesso... Allora, Marco mi sta dicendo è uno Stradivari, ma non posso giurare che sia
esattamente Joachim
questo.
Ma.
Esatto.
Allora, questo violino si chiama Joachim Ma perché è stato suonato poi da questo musicista famoso Sihon Ma, che era un allievo del Conservatorio di Boston. Questo è uno strumento realizzato nel 1714, viene stimato come valore tra i 12 e i 15 milioni di dollari.
Sarà messo all'asta durante la Masters Week della Sotheby's a febbraio.
E il violinista che lo possedeva, cioè Sihon Ma, che è stato allievo del Conservatorio di Boston, ha donato proprio questo violino perché auspicando che la sua futura vendita potesse contribuire a fornire borse di studio agli studenti. Quindi il conservatorio ha detto: potremmo tenerlo per farlo utilizzare ai nostri studenti, però effettivamente mettendolo all'asta possiamo investire su molti altri studenti e quindi si priveranno di questo preziosissimo violino.
Allora io vorrei chiedere, curiosando nelle case dei nostri amici che ci ascoltano, perché di case di proprietà parleremo questa mattina, in particolar modo di case di proprietà che vorrebbero essere inserite nel circuito del mercato degli affitti brevi, avete qualche strumento musicale particolarmente di pregio che magari avete ricevuto in eredità, di cui forse non conoscete neanche il valore, oppure avete fatto stimare, c'è qualcosa di particolarmente prezioso da questo punto di vista nelle vostre case? Se volete raccontateci qualcosa al 349-238-6666, riceviamo con piacere i vostri messaggi vocali su WhatsApp. Cosa mi succede intanto dal primo gennaio, Mauro?
Allora, dal primo gennaio gli immobili che vogliono essere destinati agli affitti a breve termine, quindi stiamo parlando con il limite dei 30 giorni, dovranno esporre il codice identificativo nazionale.
Vabbè, e ne abbiamo parlato già tante volte, sì. E questo per rispondere all'ascoltatrice che ieri lamentava il fatto che non ne avessimo mai parlato.
No, in realtà ne abbiamo già parlato. Ne parla molto il Sole 24 Ore, ne parla il Quotidiano del Condominio, che è un portale verticale dedicato proprio a questi temi, ne parlano le pagine di Condominio sul Sole 24 Ore tutte le settimane, se ne occupa. Occupa l'avvocata Anna Rita D'Ambrosio, che è una collega.
Salve a tutti.
Ma lei lo dice sempre che è un avvocato mancato, altro che no, Anna Rita.
No, ma io sono proprio avvocato, cioè, ho anche esercitato, poi a un certo punto ho fatto la scelta del giornalismo. Che non ritorni a fare l'avvocato, ogni tanto me lo chiedo.
Guarda, oggi
intanto ci fai comodo qua, in questa duplice veste con la doppia casacca.
Oggi c'è una giornata ricchissima, perché io sono reduce da una comparsata nella trasmissione che precede questa, Uno Nessuno 100 Milan, dove si è scatenato un putiferio di interpretazioni sulla vicenda di questo agente immobiliare che, appoggiandosi ai social e divulgando sui social, ha affittato una non so neanche se chiamarlo monolocale, un abituro,
un locale
di 14 metri quadrati alla modica cifra di 750 euro mensili in quel di Milano. C'è tutta una polemica ovviamente sulla cifra richiesta, ma c'era anche soprattutto tanta perplessità perché, come 14 metri quadri, non c'è neanche l'abitabilità. Ma tu mi spiegavi che io ho sentito l'avvocato Cirla che ha detto: per contratto uno può stabilire quello che vuole, poi bisogna vedere, perché se non c'è la vitabilità l'inquilino risolve il contratto e arrivederci.
Allora, però... io ricordo che il contratto oltre i 30 giorni va registrato. Ovviamente all'atto della registrazione si verifica l'abitabilità, perché non è che io posso affittare e registrare un contratto se l'immobile non ha l'abitabilità. Quindi probabilmente questo monolocale ha l'abitabilità, e già io direi questo.
Sì, già me il bagno, già
e
me le immagini.
Verificherei che ce l'avesse, ecco, direi. Anche io personalmente, che soffro di claustrofobia, non potrei mai affittarlo, vabbè, al di là della cifra folle. Seconda cosa, spesso dal periodo Superbonus in poi, quindi dal 2019 in poi, per godere delle agevolazioni in maniera doppia, tripla, molti proprietari di appartamenti li hanno frazionati. Quando tu frazioni, ti può venire fuori una stanza che trasformi in un appartamento, però ognuna, diciamo, se tu frazioni in tre, per esempio, un appartamento abbastanza grande, il mercato immobiliare a Milano si basa tutto sugli appartamenti piccoli, perché Milano è una città di passaggio. Avere una casa troppo grande a Milano
non è un difficile. Investimento liquido, come diremmo noi.
Esattamente, quindi molti l'hanno frazionata e divisa. Quindi probabilmente l'abitabilità è frutto di questo, cioè del frazionamento.
L'abitabilità è complessiva, ma all'interno magari
però invece in realtà dovrebbero averlo i singoli appartamenti, perché dovrebbero venire fuori delle particelle catastali diverse se io divido in tre, e quindi insomma andrebbero fatte tutta una serie di verifiche su questa notizia. Però io credo che i 14 metri quadri, che non sono i 20 previsti dal salvacasa, siano frutto di un frazionamento.
E tra l'altro si ricorda molto una storica sequenza di un film con Renato Pozzetto in cui lui trovava questo loculo praticamente.
Beh,
di tipo
ce ne sono,
giapponese, con tutte questi scomparti che contenevano le diverse,
chissà che serrature hanno questi appartamenti. Andiamo anche al tema della settimana,
perché il tema della settimana è il motivo per cui ti abbiamo convocato. Non era questo, ma era quello delle key box, ovvero quelle scatolette che sono comparse un po' dovunque nelle grandi città, quelle appunto più soggette agli affitti brevi, e dove vengono collocate le chiavi degli appartamenti che vengono affittati. Qual è la comodità? La comodità per il proprietario è che non è necessario essere lì di persona a dare le chiavi, né il proprietario né un suo delegato. Ma il Ministero dell'Interno ha detto no, non va bene, deve esserci un momento di riconoscimento, non si può, come dire, lasciare le chiavi a qualcuno e non esserci un momento di riconoscimento su chi riceve queste chiavi. Ho riassunto bene, Anna Rita?
Sì, allora, con una precisazione che noi avevamo scritto sul Sole prima, ma poi ieri il ministro Piantedosi ci è tornato. In realtà il richiamo del capo della polizia nella circolare di cui tu parlavi è un richiamo ad una normativa che già è esistente. Infatti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede che il riconoscimento debba avvenire de visu, per un motivo molto semplice, che tu devi verificare che il documento sia collegabile al portatore dello stesso. Quindi il tema della sicurezza, mancata sicurezza delle key box, è un tema che già si poneva prima e che il capo della polizia Pisani ha inteso richiamare, ricordare a tutte le prefetture con la circolare emessa tre giorni fa. Poi c'è stata una polemica. Allora, le key box sono salite agli onori, a onori, se così possiamo
alla
dire,
alla ribalta della cronaca.
Della cronaca, anche per un problema di decoro. Cioè, le avete viste? Sono ovunque, all'esterno dei palazzi, in pieno centro a Roma, nei posti più belli della città.
Sì, ci sono sfilate di queste key box sui portoni, accanto ai portoni dei condomini.
Poi purtroppo io stessa una volta sono incappata in una situazione del genere. È anche un po' complicato poi prendere le chiavi.
Bravissima, e qui io volevo arrivare, perché invece nel mio pianerottolo capita che le persone che arrivano in questo appartamento che ha avuto questo destino di essere circuitato dal mercato di affitti brevi non riescono mai ad aprile e fanno, adesso non danno fastidio, ma sono in oggettiva difficoltà anche per ore, non per 5 minuti.
Sì, poi provano a contattare il proprietario, che perde anche tutto il vantaggio di non essere lì fisicamente presente. E quindi diciamo che noi abbiamo preso questa abitudine malsana delle key box, ovviamente dall'America, dove sono molto diffuse. Però io direi che anche da un punto di vista, cioè gli stessi gestori degli affitti brevi sono contrari. Poi ovviamente fanno rilevare che non è quello il tema della sicurezza, anche perché è vero che tu fai il riconoscimento dei visu del tuo ospite, poi vai via, cioè non è che dormi con lui, né puoi mettere una telecamera in casa, e allora cosa ne sai che lui poi dopo porta quattro persone in casa?
Comunque,
quindi diciamo, il tema è delicato.
Esatto, nel comune di Roma sono passate alle maniere forti, perché appunto l'amministrazione ha deciso di rimuovere forzosamente le key box, addirittura con le cesoie. E allora questo è il tema con cui vi intratterremo questa mattina. Se volete intervenite pure in diretta all'800240024, oppure mandate i vostri messaggi al 349-238-6666, insieme ad Anna Rita. Tra un po' ci raggiungerà anche Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia. Abbiamo anche un giornale radio del risparmio. Stamattina non badiamo a spese.
Meazza con Rosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina.
Mauro! Chiama un po' la motorizzazione che ancora mi deve caricare la patente da 2 giorni. Codice fiscale a posto, carta prepagata è a posto, sull'app io logicamente.
Beh, io sono stato un contrabbassista, un bassista, lo sono ancora, e nel 1973, quindi 51 anni fa, comprai da un amico un basso pagandolo abbastanza poco, e poi ho scoperto che a distanza di 51 anni vale oltre 6.000 euro perché è un originale americano. Non è uno Stradivari, ma è un basso abbastanza raro e molto considerato.
Gibson Les Paul, chitarra made in USA del 90, con la quale ho suonato sui più grandi palchi d'Italia. Una Fender Telecaster made in Japan dei primi anni 80, rarissima, e una Stratocaster del 91, che questa qua made in USA.
Sono in possesso di una fisarmonica lasciatami da mio nonno, il quale mi diceva che è una fisarmonica di valore non solo affettivo, ma anche qualitativo ed economico. Per cui, non lo so, un giorno forse lo faremo vedere a qualcuno che ne sa, ma non conosco nessuno.
Beh, venga a Castelfidardo, lo dico all'ultimo ascoltatore, il mio paese, il paese della fisarmonica, troveremo certamente, anzi ne conosco anche qualcuno, qualche esperto del settore è in grado di fare una stima, di fare una perizia a questo strumento musicale. Chi ha tutte quelle chitarre? Mi sono esibito.
Non lo so,
sui
ma
palchi.
Poi sono tutte chitarre di grande valore, quindi deve essere qualcuno che è molto anche
ma
capace
detto,
di suonare queste chitarre.
Ma lui ha detto: mi sono esibito sui principali palchi, e quindi no, che sveli la sua identità. Che sveli la sua identità.
Ci mandi
identità.
Una solo. No, scusa. Allora, la prima notizia è quella ancora sulla casa.
Esattamente. Allora, quindi, mercato Deborah. Immobiliare, ieri è stato presentato il nuovo rapporto Nomisma, il rapporto sul mercato intermedio, viene chiamato così perché va a monitorare le quotazioni delle abitazioni, degli immobili appunto nelle 13 grandi città italiane, che sono Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Venezia Città e Venezia Mestre. E il rapporto definisce la situazione del mercato immobiliare in questo momento un mercato che ritrova una certa vitalità, con un ritorno alle compravendite residenziali e prezzi in lieve discesa, e quindi il settore sembra dimenticare la stretta del canale creditizio e le sue conseguenze che si è manifestata negli ultimi 2-3 anni. Dopo i 2 tagli dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, tra l'altro traiamo le informazioni dal rapporto e dal pezzo scritto questa mattina sul Sole 24 Ore della collega Paola Dezza, il mercato si è ripreso, la tendenza ha trovato conferma in particolar modo dopo i mesi estivi, con la prospettiva di irrobustirsi ulteriormente con l'avvio del nuovo anno. quando ulteriori correzioni avranno dato ulteriore concretezza e aspettative tornate ad essere positivamente orientate, appunto, recita il report. Non ci sarebbero comunque movimenti eclatanti, ma in grado di attestare il superamento della fase più critica e l'inizio della risalita. Nel 2024 la domanda potenziale per l'acquisto espressa dalle famiglie italiane, appunto, sale dai 886.000 nuclei del 2023 a 980.000 famiglie. Poi vedremo se questa domanda si concretizzerà anche in effettive compravendite.
E poi c'è stata anche l'Agenzia delle Entrate che è intervenuta, perché è l'osservatorio, appunto, dell'Agenzia delle Entrate sulle compravendite di abitazioni nel terzo trimestre di quest'anno ha segnalato una crescita del 2,7% sullo stesso periodo del 2023. Questa crescita riguarda tutte le aree territoriali con intensità un po' diverse, però gli scambi di abitazioni crescono in tutte le grandi città, ma non a Milano e non a Napoli. Lo dico anche a beneficio di Anna Rita D'Ambrosio, che proprio da Napoli proviene. E la quota di persone fisiche che hanno acquistato abitazioni con un mutuo ipotecario supera, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, il 44%.
Agenzia delle Entrate, pensavo che andassi dritto all'altra notizia, ampiamente commentata questa mattina da tutti i nostri spazi, ma tu non puoi esimerti dal dire la tua.
Sì, perché allora il fisco ha deciso di ricordare ad alcuni che potrebbero avere dei dati un po', come dire, discordanti, non congruenti, per usare un termine molto fiscale, di ricordare che c'è l'opportunità del concordato. Questa opportunità sta per svanire. Se hanno presentato la dichiarazione dei redditi possono aderire fino al 12 di dicembre, però intanto, per fare così, sollecitare la memoria, sono state inviate 700.000 lettere. Il titolo un po' brutale è 700.000 lettere a chi dichiara meno dei dipendenti, così è stato anche riassunto sul titolo del Sole 24 Ore di ieri. La sostanza è quando ci sono dei dati, appunto, non congrui, quindi con delle anomalie. Non è detto che avere dei dati anomali sia indice di evasione, però diciamo che su quello si sono appoggiate all'agenzia.
Un'ultima notizia riguarda il rapporto Censis sulla situazione sociale del paese, che è in corso di diffusione proprio in questi minuti. Sono riuscita a stamparne una sintesi poco prima di metterci davanti al microfono, e allora ho per esempio la sintesi davanti a me del capitolo La società italiana nel 2024. Il rapporto recita, lo titola così questo capitolo, Sindrome italiana, e parla di una condizione di trappola per quello che riguarda, appunto, le famiglie, intrappolati nella sindrome italiana. Se a prima vista il 2024 potrebbe essere ricordato come l'anno dei record, dice Fondazione Censis, il record degli occupati e del turismo estero, ma anche il record della denatalità, del debito pubblico e dell'astensionismo elettorale, un'analisi approfondita ci consegna un'immagine più aderente alla reale situazione sociale del paese. La sindrome italiana, dice il rapporto, è la continuità nella medietà in cui restiamo intrappolati. Il paese si muove intorno ad una linea di galleggiamento senza incorrere in capitomboli rovinosi nelle fasi recessive, ma senza neanche compiere scalate eroiche nei cicli positivi. Ci flettiamo, senti che immagine, Mauro, come legni storti, e ci rialziamo dopo ogni inciampo senza ammutinamenti. Poi ci sono tanti altri aspetti che vengono esaminati da questo rapporto, riguardano anche l'istruzione. Il rapporto ci definisce un paese di ignoranti, non sappiamo chi era Mazzini, neanche chi ha dipinto la Cappella Sistina. È un rapporto in cui si parla di imbuto dei patrimoni, andiamo ai temi di due di denari, parliamo di ricchezza finanziaria. Censis ricorda come si profili all'orizzonte un imponente passaggio intergenerazionale di ricchezza, uno degli effetti nascosti della denatalità che da molti anni preoccupa il paese è che a causa della prolungata flessione delle nascite il numero degli eredi si riduce, quindi in prospettiva le eredità si concentrano. Ci sono sicuramente tanti altri elementi interessanti da analizzare, mi metto il documento da parte, magari lo scandaglieremo bene nei prossimi giorni visto che è già molto tardi.
Sai che il legno storto mi ha ricordato Montale, la sillaba storta e secca come un ramo.
Paio stretta tra poeti e avvocati stamattina, non so bene come collocarmi, ma mi trovo molto bene
allora,
in questo ambiente.
Vi ricordo che è disponibile in libreria e anche sui siti, potete ordinarla all'agenda 2025 del Sole 24 Ore. Adesso andiamo proprio nel cuore degli affetti brevi, ci sono veramente domande a fiumi
bene.
Sul tema.
Money, sembra incredibile, ma mia figlia a Parigi ha vissuto per 7 mesi in un monolocale di 9 metri quadrati. Era completo di tutto, diciamo, a parte il WC che era esterno, era in comune con altri mini appartamenti sul corridoio.
Un ostello della gioventù praticamente, no? Perché mi ricorda questa immagine descritta dall'ascoltatrice, esattamente questa situazione, situazione che potremmo accettare solo a 20 anni. Oltre, io non so se andrei.
No, no, ma a Parigi è molto più frequente di quanto si possa pensare. Le abitazioni sono tutte minuscole, quindi non mi stupisce la notizia della
sono
signora.
Delle stanze.
Sarei curiosa di sapere quanto pagava, perché sono altissimi i prezzi a Parigi, persino più alti di Milano.
Arrondissement, che non so neanche pronunciare.
750 euro per per 14 metri, secondo me si piazza benissimo. Rapida e telegrafica prima delle borse. Obbligo dal 1 gennaio 2025, confermato, non c'è aria di proroga, si fa, perché adesso arriva anche il mille proroghe, la fine dell'anno e arriva il decreto mille proroghe.
Non ci sono segnali di proroga, basta guardare il sito del Ministero del Turismo per avere piena conferma di tutto. Il Ministero tra qualche giorno, secondo me, diffonderà anche un po' i dati su quelli che hanno già richiesto il CIN, adeguandosi dunque nei tempi previsti. Vi ricordo che chi non lo ha fatto non può più comparire negli annunci sui siti.
Il punto è, come mi raccontava ieri una collega di lavoro alle prese con tale questione, che in realtà è molto indietro, perché deve ancora chiedere il CIR e quindi se non si sbriga, se non ha il codice regionale, in realtà non può richiedere quello nazionale. Io quindi mi chiedo a dicembre 2024 se sia nei tempi per fare tutto. Anna Rita,
il vostro ospite però forse c'ha qualche dato più dei miei, però in effetti sì, c'è un grande ritardo.
Allora andiamo, non andiamo noi in ritardo, facciamo
no, guarda,
così
stamattina proprio una puntualità svizzera.
E allora adesso le borse.
O Deborah, fallo venire da noi a Castello che gli famo la valutazione della fisarmonica, di che non si preoccupasse.
Di denari.
C'è più accanimento verso le kickbox che verso gli abusivi o gli affittuari che non pagano. Che paese fantastico.
Pagava 5 anni fa, però so che adesso sono aumentati anche a Parigi gli affitti. 5 anni fa pagava 450 euro.
Ciao Deborah, ciao Mauro, abito a Bassano, gestisco 2 appartamenti di 70 metri quadri su Airbnb. Personalmente aspetto i miei ospiti all'orario che abbiamo pattuito per il check-in, faccio la loro conoscenza, se stanno più di una settimana faccio trovare loro l'aperitivo o qualcosa da mangiare, spiego le regole della casa, gli orari di silenzio, le cose belle da vedere a Bassano e nei dintorni. Questa io la chiamo accoglienza, la key box attaccata così e neanche ti vedo in faccia non è accoglienza, vai, dammi i soldi e vai via, ciao.
Effettivamente forse nelle grandi città siamo un po' più selvaggi. Anna Rita ha ragione l'ascoltatore, però insomma qua è partito un trend diverso. Da dove vogliamo partire? Perché qua abbiamo l'imbarazzo della scelta. Elena addirittura ci racconta che si è letta tutta la circolare sulle key box e vorrebbe capire meglio, perché lei dice: da quello che ho compreso io, la disposizione vieta la procedura di check-in tutto da remoto, ma non vieta di per sé il dispositivo key box da applicare di fronte all'abitazione.
Allora, richiama l'articolo 109 del famoso testo
il
unico
del,
esattamente, delle leggi di pubblica sicurezza, il quale per motivi di sicurezza duplici prevede il riconoscimento, diciamo, fisico e prevede, diciamo, la comunicazione successiva nelle 6 ore successive all'arrivo degli ospiti, se la permanenza è di 24 ore, nelle 24 ore successive se la permanenza è superiore alle 24 ore, presso il portale alloggiati della questura. La famosa circolare dice anche un'altra cosa, richiama anche alla comunicazione al portale alloggiati di tutte le questure in caso di cambio casa, che è molto frequente, perché il cambio casa è a costo zero. Io vado a New York a casa di una persona e questa persona viene a Milano a casa mia. Anche in quel caso la questura deve sapere chi c'è a casa per 20
anche
giorni.
Anche se questo non comporta una spesa, cioè un esborso,
lo deve
ma
sapere,
è alla pari.
Lo richiama. Quindi, cioè, diciamo che è una questione di sicurezza. E La circolare faceva riferimento alle cassette, cioè faceva riferimento ad un metodo che non fosse divisu, richiamando l'articolo 109.
Allora, intanto ci ha raggiunto il nostro secondo ospite, Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari, di Fagnoni.
Buongiorno a tutti.
Allora, voi siete intervenuti da subito, diciamo, da quando si è appreso di questa circolare di cui ci stava parlando ancora adesso Narita D'Ambrosio, per diciamo stigmatizzare, si potrebbe dire così, cioè per criticare pesantemente questa presa di posizione del Ministero. Riassumo correttamente?
Correttamente. Allora, innanzitutto il discorso delle keybox nasce da un accanimento che ormai su Firenze, in prima persona, anche io essendo di Firenze subisco, per cui si continuano a fare leggi contro gli affitti brevi per partito preso. Si è partito a parlare delle keybox per motivi estetici, che stranamente ci trova d'accordo. Quindi io sono d'accordo col parlare, e ancora non siamo riusciti a parlare perché in 10 anni Nardella e ora Funaro non ancora siamo riusciti a parlare col comune, ma ci piacerebbe poter dire loro che la keybox è uno strumento a livello di sicurezza non solo usato per il self check-in, può essere usato per il check-out, può essere usato per le chiavi della donna di polizia, può essere usato perché di notte alle 3 del mattino, quando l'ospite si chiuderà fuori, gli posso dare una chance di rientrare senza svegliare. Detto questo, vietarle per motivi di sicurezza, quindi, secondo noi è profondamente sbagliato, perché è come se una macchina passa col rosso e vieto il traffico alle macchine. Per motivi di sicurezza io posso invece permettere sistemi di riconoscimento dal remoto, come quelli biometrici che vengono già usati all'immigrazione, agli aeroporti di tutto il mondo, che sono ben più sicuri del riconoscimento di persona, e quindi crediamo che l'intervento del ministro Piantedosi, che chiede invece se i check-in siano fatti de visu, come io come società sto già sempre facendo da quando ho iniziato a operare, peraltro, ma sia restrittivo della richiesta della pubblica amministrazione di diventare più efficiente, di digitalizzare processi. Avete visto che solamente ieri l'app Io era pubblicizzata sui giornali come il futuro per la raccolta dei documenti. Lo SPID ci permette di fare qualunque cosa. Come mai non prevedere una tecnologia intelligente anche per il self check-in?
Sì, qualcuno infatti, devo dire, Fagnoni, ha scritto dicendo, beh, ad esempio ci sono delle procedure anche per l'ottenimento dello SPID, per dire, presso alcuni operatori dello SPID, che consentono l'invio di una fotografia con la carta d'identità che si veda nella stessa fotografia. Quindi voi dite, non è per essere diciamo la contestazione, è che si potrebbero usare altri strumenti di riconoscimento. Anarita.
Assolutamente d'accordo, la legge da sempre prevede che l'ospite venga riconosciuto e i documenti inviati, e quello siamo d'accordissimo, continuiamo a farlo. Poi nell'agenzia ANSA il ministro si era addirittura spinto a dire che il proprietario è responsabile per chi stava in casa nei momenti post check-in, ma sapete benissimo, e le occupazioni abusive lo dimostrano, che non abbiamo alcuna arma per chiedere i documenti assolutamente a nessuno nei momenti post check-in.
Sì, e questo poi andrebbe ad aprire anche il discorso sulla tutela del proprietario, tutela dell'inquilino, ma non è il tema della giornata di oggi.
Beh, certo, il proprietario non è sicuramente un pubblico ufficiale, quindi già... No, io sulla scia di quello che diceva Fagnoni, volevo ricordare che anche nell'articolo che è uscito a mia firma sul Sole 24 Ore, noi richiamavamo la posizione di AIGAB, che diceva, anche a noi non piacciono le keybox, ma il tema non è questo, ricordando anche un altro elemento, che se oggi noi vogliamo noleggiare un'autovettura, i documenti li mandiamo spesso online e alcune volte non c'è questa verifica e l'auto è una diciamo
è un bene mobile registrato,
è un bene mobile registrato, ma attenzione, se non c'è obbligatorietà anche nel caso del, diciamo, quando io vado a ritirare l'autovettura. L'auto può anche essere uno strumento per compiere attentati.
Certo.
E sono successi.
Come il cellulare, scusate, il numero di telefono è la stessa cosa. Se io posso aprire un contatto telefonico con una procedura da remoto, cosa che oggi posso fare, con quel numero di telefono io potrò commettere diversi crimini, come immaginate.
Fagnoni, D'Ambrosio, si era però inizialmente contestato il fiorire delle keybox per motivi di decoro. So che a Firenze la questione è stata posta, anche perché nel centro storico di Firenze è molto ambito chiaramente dai turisti, è bellissimo poter soggiornare nel centro storico di Firenze.
Anche le cesoie romane credo che partano da questo presupposto, no? Laddove diano fastidio dal punto di vista estetico, togliamole.
Ma quanto è fondata? Prego Fagnoni, prego.
Ci troviamo perfettamente d'accordo. Allora, un motivo di decoro, avete sempre la nostra disponibilità a parlarne. Sempre però, perché non diventi una battaglia ideologica, mi piacerebbe capire perché il decoro è stato dimenticato quando le cassette delle lettere in latta, metallo, plastica sono state messe fuori dai palazzi storici, nessuno ha detto nulla. Le targhe per la pubblicità, sapete, quando i postini portano pubblicità commerciali ci sono delle tasche di metallo fuori dai palazzi per poterci mettere le pubblicità, sono orrende, mai nessuno ha detto nulla. Quindi benissimo, togliamo le keybox per motivi di decoro, mi trovate d'accordo? Nascondiamole, anzi non le vietiamo,
però discutiamo del trovare l'alternativa. Senta Fagnoni, abbiamo capito, allora questa faccenda delle keybox sta in qualche maniera compromettendo il trend delle richieste di CIN che saranno obbligatori dal 1 gennaio per tutti? O...
No, assolutamente no, mentre ciò che lo sta compromettendo soprattutto nella regione Toscana è il fatto che oggi, se voi fate una richiesta in quanto possessore di CIR alla regione per avere il CIN, la risposta è non troviamo nemmeno il tuo appartamento, perché nel trasferire i database della città metropolitana alla regione è stato fatto purtroppo confusione, i dati sono andati a giro da tutte le parti e l'appartamento di Lorenzo Fagnoni oggi risulta di proprietà di Pinco Pallino. Quindi noi abbiamo il 70% dei CIN non ottenibili per colpa del fatto che i database non permettono di trovare i dati.
Tra l'altro qualche ascoltatrice, noi abbiamo fatto altre puntate Fagnoni su questo tema, e proprio qualche ascoltatrice aveva segnalato che c'erano delle difficoltà di tenuta di questi registri telematici. Non so se Anna Rita, se anche dal vostro punto di osservazione.
Sì, no, io volevo chiedere a Fagnoni, ricordiamo che chi non ha il CIN però non potrebbe più comparire negli annunci promozionali sui siti, quindi i proprietari di alloggi stanno subendo un danno.
Lo subiranno dal 2 di gennaio, perché la scadenza per ora
è stata rinviata.
Il 2 di gennaio. Stiamo parlando con i portali affinché prevedano la possibilità nel campo del CIN di avere una finestra attendina dove io posso scrivere ho fatto richiesta ma la regione non me l'ha prodotto, quindi per evitare di subire un danno ancora maggiore. Dopodiché invitiamo il Ministero del Turismo, la regione, la città metropolitana a darsi una mossa a risolvere questi problemi.
Allora, intanto io volevo salutare, adesso ti do la linea, Mauro, Stefania da Genova, che ci fa una domanda molto puntuale, chiede se possiamo fare qualche accenno al tipo di targa da apporre all'esterno dell'alloggio. Io sono in Liguria, non ho trovato alcuna prescrizione, mentre in altre regioni ci sono delle specifiche da seguire. È sufficiente scrivere solo il numero del CIN sulla targhetta del citofono o fare dell'altro? Rispondiamo dopo.
Il traffico.
Basta coi skei, basta coi skei, dammi il traffico che devo andare al bar.
Due di denari.
Scusate, io volevo richiedere il codice identificativo nazionale, ho già chiesto quello regionale e anche quello comunale, il CIC, però mi manca il codice identificativo provinciale, il CIP. Volevo chiedere alla Santanchè, alla ministra di riferimento, ma non l'ho più vista.
Io non capisco perché si può girare liberamente in Europa, attraversare frontiere senza che nessuno ti fermi e ti dica qualcosa, e quando un ospite europeo arriva in casa mia io devo dirgli mi mostri i documenti, prego.
Ma facendo il check-in online come vanno ad avere la certezza che ci siano due ospiti e semmai non tre, quattro?
Allora,
attualmente io ho due appartamenti e sto affittando con contratti a lungo termine, comunque non inferiore a un anno, però non ho ancora richiesto il CIN. Volevo sapere se lo posso richiedere, e anche se ancora non ho iniziato la mia attività, oppure se il termine del 31-12 è inderogabile. Grazie.
Allora, intanto precisiamo che il primo ascoltatore, il primo messaggio CIP e così via, ci stava, come dire, prendendo un po' in giro.
Ci stava prendendo giuoco di noi.
Allora, abbiamo in sospeso la risposta sulla targhetta, esatto. Che forse, Fagnoni, lei a Firenze già ha avuto modo, come dire, di ricevere prescrizioni in materia di targhette da apporre all'uscio degli stabili.
Guardi, a Firenze abbiamo la cattiva abitudine di fare prima gli annunci sulla stampa e poi le leggi, quindi l'annuncio sulla stampa c'è stato, è stato un annuncio che ci trova parzialmente d'accordo, ovvero di usare quando possibile le campanelliere già esistenti, così che non vado a mettere ulteriori brutte placche sui palazzi storici. L'errore è stato prevedere, per ora solo su stampa, il fatto che siano tutte in ottone di 6x2 cm, visto che certe campanelliere sono di plastica, dubito che una targhetta in ottone possa essere appiccicata sulla plastica con un senso estetico dignitoso. Quindi per ora prescrizioni scritte in regolamenti comunali credo non ci siano da nessuna parte.
E quindi cosa possiamo suggerire a Stefania da Genova?
Per ora di usare banalmente le campanelliere, io metterei semplicemente locazione turistica detta come LT, va bene, con il numero del CIN, da metterlo al nome sotto il nome del proprietario oppure al posto del nome del proprietario. Non credo sia necessario indicare il nome del proprietario.
Sentiamo Giovanna dalla provincia di Torino, che
un'esperienza interessante che poi forse ci spiega anche perché magari c'è una
ricalca il caso diffidenza. Di Padova degli ultimi giorni. Giovanna, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi. Buongiorno.
Ci dica.
Io, grazie. Io ho due appartamenti in Sardegna e praticamente sono una host che utilizzo Airbnb. Pensavo proprio quest'anno di mettere una keybox, ma per comodità della governante, perché magari gli ospiti arrivavano nelle ore notturne per non doverla lasciare, specie di stranieri.
Quello che diceva prima Fagnoni, soprattutto in questi casi è utile.
Sì, sono casi un po' particolari, perché è successo che ieri ritardano le navi anche, quindi questa signora sta lì anche nella notte, il che non mi sembra giusto. Però ho anche avuto, nonostante tutto, questa governante una brutta esperienza, perché abbiamo affittato a dei numeresi tre persone, due giorni dopo la signora è passata ne ha trovati sette, quindi lei capisce che non è sempre una garanzia a non avere la keybox, ecco. Penso che prevalga molto il buon senso e avere dei collaboratori,
logico. Diciamo che una volta entrati, keybox o no, se da tre vogliono diventare sette, questo prescinde diciamo dal dispositivo dell'ingresso.
Tu stessa dicevi, Anna Rita, no, il proprietario comunque non è un ufficiale di pubblica sicurezza, non può arrecarsi regolarmente
tutti
a verificare.
Tutti i giorni a verificare, quindi...
Questo mi colpiva il messaggio di quell'ascoltatore che preferisce affittare con durate più lunghe che non l'affitto breve, ma si domandava se poteva chiedere ugualmente CIR e CIN.
Se poi 30 deve registrare il contratto, quindi cioè, il contratto deve essere registrato, è un contratto di affitto regolare, quindi
il CIN nella testa di molti è obbligatorio solo per chi vuole sfruttare il meccanismo dell'affitto breve, ma in realtà quindi lo devono chiedere tutti.
Allora lo devono chiedere, e se non è un contratto registrato. Quindi
o è un contratto registrato oppure
è un contratto di affitto registrato, quindi le entrate ne sono a conoscenza, pagano le tasse, cioè un contratto di affitto superiore ai 30 giorni vanno registrati. E quindi... Fagnoni, dico bene?
Assolutamente, ora il CIN nasce sui contratti di locazione turistica che da un punto di vista fiscale sono quelli fino a 30 giorni, in realtà da un punto di vista civilistico sono tutti quelli che hanno una ragione turistica, quindi se io vado al mare per 3 mesi, affitto un immobile per 3 mesi, pur essendo un contratto registrato, in teoria è un contratto turistico. Così facendo, il CIN prevede le misure antincendio che sono state introdotte con questi contratti, lo posso ottenere naturalmente se lo chiedo, e posso fare contratti di locazione turistica.
Allora, intanto tanti ascoltatori continuano a fare dei parallelismi con magari questioni differenti nella nostra vita rispetto al dare in affitto le nostre abitazioni, insomma, visto che il meccanismo dell'online oggi consente di risolvere tanti problemi, anche addirittura atti notarili senza presenza, ci scrive Paolo. Per il decoro sottoscrivo tutta la problematica che è emersa, per il resto si può fare tutto.
Ma poi anche per
remoto.
L'accoglienza, cioè io chiedo a Fagnoni, lei perché non li usa? Non le ha mai usate?
Io non le uso perché ho scelto di fare, io ho case di un livello medio alto e con la difficoltà a Firenze, per esempio la presenza di ascensori nei condomini, preferisco assistere l'ospite al check-in anche con le valigie per le scale e quant'altro, e ho anche riscontrato che spesso e volentieri mancare il check-in di persona farà sì che l'ospite mi chiamerà decine di volte perché non ha capito come si apre la porta, come funziona il termostato, eccetera eccetera eccetera. Quindi è questione di customer service. Detto questo, e per non prevaricare la nostra industria, io credo che si debba assolutamente prevedere quei sistemi che si prevedono per altre pratiche amministrative ufficiali.
Era un po' il discorso che ci faceva prima l'ascoltatore, che ha questi due appartamenti a Bassano del Grappa e ha deciso di esercitare questa attività professionale in tutte le sue caratteristiche, diciamo.
Piccolo corollario, avete ricordato sia lei Fagnoni sia tu Anna Rita, se non avete il CIN dal 2 di gennaio uscite dalle piattaforme. Attenzione a concludere contratti al di fuori delle piattaforme, perché spesso si potrebbe incorrere in qualche disavventura, cioè in qualche truffa, perché purtroppo ci viene segnalato qui a Due di Denari, alla squadra antitruffa Serpente Corallo, che a volte quelli che ti dicono no, ma lasciamo stare, usciamo dall'Airbnb o da qualche altra piattaforma, ecco che però mandare i soldi subito alla carta prepagata e così via, si rischia di non trovare neanche l'appartamento.
Io posso dire una cosa da proprietaria di appartamenti che in passato ha affittato ai turisti? Secondo me c'è bisogno di grande professionalità in questo settore, cioè l'improvvisazione non può esserci, perché ospitare dei turisti, delle persone in casa propria soprattutto, è una grande responsabilità per il proprietario. Quindi io credo che bisogna andare verso una sempre maggiore professionalizzazione degli affitti brevi.
Allora, intanto gli ultimi commenti che stanno arrivando, e ancora qualche ascoltatore che ci segnala la propria esperienza di aver messo in affitto il proprio appartamento al mare, 35 metri quadri, Salvatore, sono entrate 4 persone, il giorno dopo erano in 13. Un altro ascoltatore suggerisce: facciamo una recensione negativa all'ospite così nessuno lo prende più, ma noi siamo più abituati magari a fare una verifica delle recensioni delle strutture dove vorremmo andare, non so quanto un proprietario di casa si metta a cercare anche una potenziale recensione negativa di un affittuario, mi sembra un pochino più complicato. Detto questo, potrebbe essere anche questa un'idea interessante.
Airbnb già lo prevede fare le recensioni degli ospiti, quindi io prima di accettare prenotazioni in teoria su quella piattaforma potrei vedere cosa hanno detto dell'ospite e altri host.
Benissimo, ottimo, e quindi è una buona idea e ringraziamo Andrea.
Allora, devo dire che la popolarità di questo argomento, a giudicare dal numero dei messaggi, delle telefonate, è tale per cui restate a disposizione, sia tu Anna Rita, ovviamente lo fai. Tra l'altro oggi è venerdì, è uscita una nuova puntata di Gentili Condomini, il tuo podcast dedicato al condominio, una puntata
dove recito anche io, lo sai?
Sì, ma non in questa puntata, in questa puntata c'è Giuseppe Latour che vogliamo salutare perché oggi è diventato papà per la seconda volta.
Ma che bella notizia.
Lo abbracciamo.
E grazie anche a Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia. Grazie Fagnoni.
Grazie
ci risentiamo a gennaio sicuramente, quando il CIN sarà diventato obbligatorio e quanti saranno rimasti con
il lucchetto appeso,
dice Marco. Grazie a tutti, buon weekend dell'Immacolata, a presto.